Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 26 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Striscia di Gaza, prosegue la preparazione dell'operazione israeliana Rafah. Stati Uniti e Cina auspicano la ripresa dell'attività diplomatica. Ucraina, Francesco, ieri ai pellegrini ungheresi, la pace inizia ogni giorno sulla porta di casa, grazie per l'accoglienza dei profughi ucraini. Un'Europa da migliorare, più unita e democratica, questo è il messaggio del presidente francese Macron nel suo discorso sull'UE ieri all'Università della Sorbona. Le 8 e 40 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Israele dunque continua i preparativi per l'annunciata offensiva a Rafah nel sud della striscia di Gaza, l'ultimo rifugio per oltre un milione di palestinesi, lì dove la crisi umanitaria è ormai a livelli disastrosi, preoccupazione di Stati Uniti ed Egitto per il possibile esodo dei palestinesi nel Sinai. Il servizio di Stefano Lescinski.
Le ultime condizioni dettate dal governo israeliano e ai negoziatori egiziani riguardano la liberazione da parte di Hamas di almeno 20 ostaggi tra donne, soldatesse, anziani e persone in gravi condizioni. La contropartita è quella di un ritorno per i civili palestinesi nel nord di Gaza, ma la fine della guerra non sarà comunque dichiarata. L'esercito israeliano ha ammassato nelle ultime ore decine di carri armati e veicoli blindati lungo il confine meridionale con Gaza e l'attacco appare imminente e inevitabile. L'allarme delle cancellerie internazionali è per la sorte di oltre un milione di rifugiati palestinesi nell'area nel mirino di Tel Aviv. Una delegazione egiziana è in arrivo in Israele proprio per affrontare l'eventualità di un esodo di massa verso il Sinai. Sul fronte umanitario la situazione resta drammatica, come sottolineato ieri anche dalla FAO, e Washington è tornata a premere sull'ingresso i nuovi aiuti ai civili, anche perché il molo temporaneo voluto dal presidente Biden per facilitare l'ingresso delle merci nella striscia è ancora lontano dall'essere operativo.
In Ucraina, ora dove continua l'allerta aerea per il sorvolo di aerei caccia russi su tutto il territorio. Intanto la Svezia fa sapere che schiererà carri armati a scopo difensivo in Lettonia, paese che confina con Russia e Bielorussia. E del conflitto in Ucraina ha parlato anche il segretario di Stato americano Blinken nel corso della sua visita in Cina. Auspici sono stati espressi per un miglioramento della situazione diplomatica in Ucraina, ma anche in Medio Oriente. La realizzazione della pace inizia nel cuore di ognuno di noi. Parlando ieri a circa 1200 pellegrini ungheresi, il Papa ha elevato un forte appello ad essere uomini e donne di pace, sull'esempio dei santi. Vi ringrazio, ha detto, perché avete il cuore aperto verso i profughi ucraini. Ce ne parla Paolo Ondarza.
Pellegrino, fratello, amico. Il Papa si presenta così ai circa 1200 pellegrini ungheresi in aula Paolo VI. A tutti indica la pace come strada da percorrere.
Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, che la realizzazione di questo grande dono inizia davanti alla porta di casa mia quando, prima di uscire, decido se voglio vivere quel giorno come un uomo o una donna di pace.
Ancora una volta lo sguardo del Vescovo di Roma è rivolto all'Ucraina.
Vi ringrazio perché avete il cuore aperto verso i profughi ucraini che hanno lasciato il loro paese a causa della guerra.
Francesco chiede preghiere per l'Europa, per un futuro di speranza, non di guerra, un avvenire pieno di culle, non di tombe, un mondo di fratelli, non di muri. Ai giovani dice: non dimenticate le vostre radici.
Parlare con i nonni, cercare le radici, perché così metterete basi solide per il futuro.
Soluzioni per migliorare l'Europa, ne ha parlato ieri il presidente della Francia Macron durante un discorso alla Sorbona in vista delle elezioni europee del prossimo giugno. Difesa comune e mercato unico, le due tematiche su cui si è soffermato maggiormente il capo dell'Eliseo. Il servizio di Gianmarco Murroni.
Un'Europa sovrana, unita e democratica. Dopo 7 anni, Macron è tornato nell'antica università parigina per tracciare un bilancio dei progressi realizzati finora dall'Unione Europea e definire gli orientamenti da lui auspicati per l'avvenire. Un appello alla mobilitazione generale, quello del presidente francese, per l'avvento di un'Europa potenza in grado di rispondere alle sfide del nuovo millennio, a cominciare da un necessario cambio di passo sulla difesa comune. La nostra Europa può morire, scongiurare questa prospettiva dipende unicamente dalle nostre scelte, ma vanno prese ora, ha sottolineato Macron, che si è detto anche favorevole a un futuro mercato unico, in particolare rispetto all'ampliamento del single market a settori come l'energia, le telecomunicazioni e i servizi finanziari. Il discorso del presidente francese ha trovato il sostegno di tanti leader europei, a cominciare dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Francia e Germania vogliono che l'Europa rimanga forte, insieme facciamo avanzare l'UE, ha detto Scholz.
E l'Unione Europea, ma anche l'ONU, hanno espresso preoccupazione per il disegno di legge britannico che prevede il trasferimento dei richiedenti asilo in Ruanda, ancor prima che abbiano presentato formale domanda di protezione internazionale. Stefano Laccinski ha intervistato Filippo Ungaro, portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati in Italia.
La Gran Bretagna ha raggiunto un accordo per trasferire i richiedenti asilo in Ruanda prima ancora che la loro domanda di asilo sia valutata in Inghilterra. È stato un giorno nero per i rifugiati, siamo molto preoccupati di questo.
Ma se non vengono riconosciuti come rifugiati, cosa faranno in Ruanda?
La Corte Suprema inglese si è espressa chiaramente dicendo che c'è un rischio che una volta in Ruanda i richiedenti asilo siano respinti verso i loro paesi di origine. Oltretutto l'attuale legislazione, questa approvata, autorizza espressamente il governo proprio a ignorare qualsiasi forma di ricorso.
Anche l'Unione Europea è riuscita a varare il patto su immigrazione e asilo, tuttavia con tanti lati oscuri.
Il patto, rispetto invece all'accordo UK-Ruanda, rappresenta un passo in avanti, perché per la prima volta, seppur non perfetto, seppur frutto di un compromesso fra 27 stati, c'è una condivisione della responsabilità e dei meccanismi di solidarietà.
Il 25 aprile è per l'Italia la festa della pace, della libertà ritrovata, del ritorno nel novero delle nazioni democratiche che trova radici nella resistenza contro la barbarie nazifascista. Lo ha detto ieri il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della liberazione. Guglielmo Marconi, l'uomo che ascoltò il futuro ieri la Radio Vaticana, che il Marconi creò nel 1931, l'Italia e tutto il mondo hanno ricordato lo scopritore delle onde radio nei 150 anni dalla sua nascita. Sul nostro sito Vatican News il video documentario sull'inventore, premio Nobel per la fisica del 1909. Un'esposizione per il disarmo e contro le armi nucleari in tour per l'Italia, ma visitabile fino al 26 maggio negli spazi monumentali in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Il percorso propone una riflessione attraverso esperienze dei sopravvissuti alle bombe atomiche e una visita immersiva nei luoghi delle tragedie di Hiroshima e Nagasaki. Al microfono di Luca Collodi, il presidente di Senza Atomica, Daniele Santi.
È un percorso di empowerment, è un percorso che è volto a cercare di comprendere dove nascono questi conflitti, dove nasce la violenza, questa piramide della violenza che al cui apice ci sono le armi nucleari, ma alla cui base ci sta il comportamento che abbiamo ognuno di noi nel vivere quotidiano.
Questa simulazione in realtà che cosa ci rappresenta?
Ci rappresenta il fatto che la potenza delle armi nucleari da passato al presente, e quindi guardiamo anche al futuro comunque, è aumentata tantissimo. Oggi si sente parlare di armi nucleari tattiche come di qualcosa di possibile, questo è spaventoso. Le armi nucleari tattiche hanno a volte potenziale anche 15 volte superiore a quello delle armi che sono state utilizzate su Hiroshima e Nagasaki. Quindi diciamo rappresenta il fatto che questa teoria della deterrenza nucleare ormai non ha più senso. Abbiamo visto che le armi nucleari sono state utilizzate come una minaccia, invece di essere quello che c'è stato sempre propinato, e cioè delle armi che garantiscono la sicurezza degli stati, dei popoli.
In conclusione andiamo a Venezia, dove il Papa sarà in visita domenica prossima. C'è attesa nella casa di reclusione della Giudecca, prima tappa della visita di Francesco. Sarà accolto da 80 detenute e su questa attesa Benedetta Capelli ha chiesto a Maria Grazia Bregoli, direttrice della Giudecca, come si sta vivendo.
Sento già una grande emozione, perché il messaggio che Sua Santità il Papa ci vuole portare è un messaggio universale dell'amore, dell'assenza di giudizio, ma del rispetto di chi osserva senza giudicare. E penso che questo sia la cosa importante, in un momento in cui poi ci sono anche dei conflitti bellici in una società come la nostra, a volte abbastanza tormentata, questo è proprio un messaggio di serenità e di pace. Nella vita si sbaglia, ma si può rimediare, il Santo Padre non dimentica nessuno. E forse è bene che anche la società non dimentichi chi ha sbagliato.
È tutto per ora da Daniele Giorgi, in regia da Giancarlo Lavella. Grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi, mentre l'informazione torna alle ore 9:00.